Sì, e un buongiorno a tutti qui da Bologna con Chiara Ferronato qui su Radio Città Aperta per le consuete ormai cronache locali dall'Emilia Romagna, come ogni martedì mattina. Questa settimana iniziamo la rassegna stampa parlando dell'inaugurazione di Fico, inaugurazione già da cui è già trascorsa quasi una settimana perché appunto è stato inaugurato lo scorso 15 novembre. Riprendiamo un articolo del Corriere di Bologna che fa un po' il punto su quelle che sono state le partecipazioni e i nomi che hanno partecipato all'inaugurazione, tra cui il ministro Gentiloni, il ministro del lavoro Poletti, il ministro alla cultura Dario Franceschini, con anche ovviamente presenti il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina e quello dell'ambiente Gianluca Galletti. C'erano poi, oltre a queste personalità di spicco nazionale, ovviamente il sindaco di Bologna Virginio Merola e il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Il tutto appunto coordinato e capitanato dal presidente di Italy Oscar Farinetti. Il Corriere titola così: il Corriere dello scorso 15 novembre titola Bologna, inaugurazione di Fico con Gentiloni, che dichiara qui c'è l'Italia, mentre Farinetti riprende appunto il titolo del Corriere, Immigrati pilastro dell'agricoltura. Apre così la Disneyland del cibo, il Presidente della Repubblica, esperimento che unisce innovazione e tradizione, Mister Italy scherza, fortuna abbiamo dato lo ius soli a grano e pomodoro. Mentre in coda appunto si cita anche la protesta degli attivisti ai cancelli. Tra le dichiarazioni che leggiamo, che riporto appunto da questo articolo, quella in primis quella di Gentiloni, che dice: se lavoriamo bene il mondo ci verrà a trovare e sarà un modo per rendere il nostro soft power, cioè la capacità di essere amati e invidiati dal mondo, più forte. È un'operazione che farà bene al nostro paese. Mattarella parla di pieno successo dell'iniziativa, dove viene coniugata tradizione e innovazione, e mentre invece Farinetti apre Fico ringraziando gli immigrati. È stato Oscar Farinetti, dice il Corriere, con un paio di chiavi realizzate da una delle più antiche aziende italiane. Apre idealmente Fico al pubblico e come prima cosa tributa un applauso agli immigrati che con il loro lavoro nei campi sostengono l'agricoltura italiana. Sembra quasi una beffa, se poi guardiamo quelle che sono le condizioni appunto degli immigrati che sostengono l'agricoltura italiana a suon di sfruttamento a livelli quasi inauditi, come ben sappiamo dalle cronache nazionali e anche locali. Se non avessimo accettato i due più grandi immigrati della nostra storia, il grano e il pomodoro, non avremmo la nostra cucina, dice Farinetti, ben poco interessato appunto alle condizioni degli immigrati che lavorano in agricoltura nel 2017 in Italia. Meno male che non abbiamo fatto tante questioni allora, gli abbiamo dato subito lo ius soli, scherza uno dei padri assieme al presidente del CAB Andrea Segre del Parco Agroalimentare. Ma riprendiamo anche un articolo di contropiano.org, che titola invece Apre Fico dal modello Expo alla Green Economy. L'articolo di Contropiano fa una breve di esamina dei presenti all'inaugurazione e poi si butta appunto a fare un commento di quello che è il progetto Fico. Dice Contropiano: inaugura così oggi la più grande fiera italiana del cibo, confezionato in un progetto smart su modello Expo, che dismarta davvero tutto, per dirla ironicamente, a partire dall'acronimo. FICO allude al mondo contadino tradizionale auto-organizzato, dove un suolo di qualità corrisponde ad assicurare cibo di qualità, ma come tutti i colossi di questo genere si traduce in un enorme mercato dove tutto quello che si mette in mostra è la capacità delle aziende di competere per avere un posto al FICO. Una bella immagine è mostrare un mondo inesistente e surreale dove l'innovazione tecnologica pare a portata di tutti, dove la sperimentazione pare davvero libera e il cibo, l'aria e la terra davvero sani e sfruttato in modo sostenibile, dice contropiano.org. Poi dice un po' di cosa comprende questo progetto. FICO nasce su un'area di circa 100.000 metri quadri, fino a poco tempo fa dedicata al mercato agroalimentare bolognese, il famoso CAB, di proprietà quasi interamente pubblica. E dice Farinetti è stato talmente smart che nella trattativa per la costruzione di questo polo dell'agroalimentare d'eccellenza, e questo va detto, ha ottenuto questo enorme spazio gratuitamente, impegnando la Regione a fornire un comodissimo servizio navetta dalla stazione alla sede di FICO alla modica cifra di 5 euro a corsa. E anche a rivedere parte della viabilità del quartiere su cui appunto verte FICO, con l'obiettivo, dice poi anche contropiano.org, di portare 6 milioni di turisti nei prossimi anni, grazie anche a un accordo firmato pochi giorni prima con Trenitalia. Prosegue l'articolo di Contropiano parlando sempre sulla scia un po' ironica di questo progetto Smart che ha permesso alla città di trasformarsi il centro storico come bomboniere e in aree gentrificate in periferia. FICO infatti sorge in una delle aree più periferiche di Bologna, il quartiere Pilastro appunto, che grazie a FICO sta subendo un processo di gentrificazione accelerata dove al posto delle case popolari si costruiranno nuovi quartieri residenziali e dove al posto dei progetti di inclusione saranno promosse attività che mirano a fare bello il quartiere come una pista ciclabile ad esempio che finisce sul nulla e appunto una nuova viabilità tutta in funzione di FICO. Tra gli partecipanti, tra gli organizzatori e la compartecipazione di FICO, di Italy World, la Disney del cibo, Made in Italy, troviamo la Giunta Merola, quindi la Coppa Adriatica, il CAB e ovviamente Italy. Un progetto che includerà 2 ettari di campi, 40 fabbriche, 45 ristoranti, 12 aule didattiche, un teatro, un cinema, un centro congressi da 1.000 posti e 6 giostre. Quindi ci rendiamo conto dell'enormità, della vastità di questo progetto che ha inaugurato la settimana scorsa e che si preparerebbe, secondo il progetto di Farinetti, a portare appunto 6 milioni di turisti in uno dei quartieri storicamente popolari della città di Bologna. Ma la cosa più interessante di cui parla questo articolo è ancora una volta la questione lavoro. Oltre appunto ai processi di gentrificazione, di distruzione del territorio e di speculazione che appunto su cui verte il progetto FICO, si parla come lo chiama Contropiano, un progetto super smart dove i lavoratori verranno pagati 8 euro l'ora come sta a cuore a Farinetti, ma ovviamente con contratti precari e senza speranza di aumenti salariali. Previste inoltre, e questa è la cosa che ci preme sottolineare, di estrema attualità, oltre 300.000 ore di alternanza scuola-lavoro per circa 20.000 studenti di 200 scuole sparse sull'intero territorio italiano. Con la collaborazione di Randstad, Farinetti Lo Smart lancia il progetto di Un giorno da fico, che dovrebbe servire a sensibilizzare gli studenti, e a questo punto leggiamo il virgolettato di Contropiano, sensibilizzare gli studenti ai temi dell'innovazione della filiera agroalimentare Made in Italy, preparare i giovani ai nuovi scenari del mercato del lavoro, promuovendo il superamento degli stereotipi di genere, gli studi scientifico-tecnologici e la formazione terziaria, ma che in altre parole, conclude l'articolo di contropiano.org, dovrebbe servire ad avere sostanzialmente una forza lavoro gratuita e non sindacalizzata. Un grande incubatore di sperimentazione sulle nuove tecniche di sfruttamento del lavoro, dell'immagine e del territorio. E con questo mettiamo, diciamo, un punto e virgola sulla questione FICO, poiché se ne sentirà parlare anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, su come andrà effettivamente questo progetto, questo enorme progetto, questo colosso dell'agroalimentare che sorge appunto in una delle aree periferiche più problematiche di Bologna. Ma veniamo nei prossimi 5 minuti che mi rimangono per stare con voi a un'altra notizia molto importante e rilevante, successa sempre la settimana scorsa a Bologna nello specifico, che riguarda lo storico risultato alla GD di cui vi abbiamo già parlato nelle scorse settimane, dove appunto l'USB risulta prima alle elezioni dell'RSU. La GD è una storica azienda metalmeccanica, la più grande di Bologna e storicamente feudo della FIOM, con grande sorpresa. Come risulta sia da contropiano.org, ma in verità da tutti i giornali e da tutti anche coloro che erano attenti a queste elezioni, l'USB entra per la prima volta in azienda e diventa immediatamente il primo sindacato, con la FIOM che riceve più o meno un centinaio di voti in meno rispetto al USB. In un comunicato stampa uscito nella sera prima, il sindacato delle tute blu della CGIL ammette la netta sconfitta, ma addossa la colpa ad una non meglio specificata volontà di attaccare il sindacato confederale a causa di un vago populismo sindacale. Questo è l'attacco che la FIOM fa per difendersi e per giustificare la propria sconfitta, che ha riscosso una generale ilarità, ovviamente, tra i delegati e le RSU candidate appunto con USB. La realtà, dice contropiano.org, è però diversa. Dopo la proposta di alcune modifiche al contratto aziendale che ha creato più di qualche malumore tra i lavoratori ed ha portato molti di questi a sottoscrivere una lettera aperta alle segreterie di Finfiom Wilm. Il referendum che ne è seguito ha mostrato una netta spaccatura con i voti favorevoli che superavano quelli contrari di nemmeno 20 voti. Un referendum quindi che è stato su un accordo sul contratto integrativo che è stato vinto comunque da CGIL e Affini, ma che effettivamente ha riportato una vittoria talmente risicata che poi si è appunto concretizzata nella sua sconfitta alle elezioni USB. Sostiene Sergio Bellavita della USB, per USB è una vittoria storica che ci carica di una grande responsabilità. Siamo stati gli unici a dire esplicitamente di voler cambiare il contratto da poco firmato e la maggioranza dei lavoratori è d'accordo con noi. Ora apriamo un confronto con le altre RSU elette. Le lotte tra sigle sindacali non ci interessano, ci interessa solo il bene dei lavoratori. Dopo l'affermazione alla Fabio Perini, alla Titan e in molte altre aziende delle province limitrofe, come anche, come ricordato in altri articoli collegati appunto a questo articolo che vi sto leggendo da contropiano.org, come anche alla Marcegaglia di Ravenna, un'altra grande vittoria per l'USB ed una spinta in avanti per centinaia di lavoratori e lavoratrici che, nonostante anni di arretramenti e sconfitte, si sono arresi e non si sono arresi e vogliono continuare a lottare per i diritti di tutte e tutti. La prossima sfida, come viene citato anche nei giorni seguenti, nel Corriere di ieri e dell'altro ieri, la prossima sfida interessante da guardare saranno le elezioni RSU che sono iniziate oggi alla Toyota, sempre altra azienda metalmeccanica di spicco in regione. Vedremo come andranno le RSU lì e quindi potremo fare anche un bilancio di come sta effettivamente crescendo il peso e l'autorevolezza dell'USB anche in un settore come quello privato, in cui storicamente il sindacato di base era, diciamo così, aveva, diciamo così, un'importanza secondaria. Negli ultimi minuti che mi rimangono, vi riporto un'altra notizia, sempre dal Corriere di Bologna, che riguarda la questione invece dell'autonomia. Bonaccini e Maroni, avanti tutta, treno partito, Zaia si agganci. È un articolo questo del 18 novembre, qualche giorno fa, in cui si riporta il summit avvenuto in regione tra Bonaccini e Maroni. Si chiede Zaia decida se salire a febbraio l'accordo con Roma. In Viale Aldo Moro è stata siglata questa alleanza rosso-verde sull'autonomia regionale, dice il Corriere, tra i governatori dell'Emilia-Romagna, Bonaccini, e quello della Lombardia, Maroni. Assente appunto il presidente Zaia, che per ora vuole dialogare solo con il governo. Si sta quindi prospettando un dialogo con il governo in tema di autonomie. La Lombardia da una parte, l'Emilia-Romagna dall'altra, se appunto si costruiscono queste alleanze un po' strane, come dire, in cui appunto si cerca di dialogare prima con il governo prima della fine della legislatura. Il prossimo incontro tra i due presidenti sarà appunto domani, no, scusate, sarà proprio quest'oggi nel pomeriggio a Milano. L'inedito asse rosso-verde per l'autonomia regionale si rafforza con la stretta di mano tra i due presidenti. Loro ci mettono la consonanza politica col governo, noi 3 milioni di elettori che hanno votato al referendum. Questa è la dichiarazione di Maroni, che dopo la consultazione in Lombardia ha chiesto a Bonaccini di unirsi al suo percorso, convinti entrambi che Zaia faccia ancora in tempo ad aggregarsi, visto lo stato dei lavori non ancora troppo avanzato. Il primo incontro ufficiale, appunto, venuto la settimana scorsa, e si sta quindi prospettando un'alleanza PD-Lega sulla questione delle autonomie regionali, che dovrebbe essere risolta secondo, appunto, auspicabilmente secondo i presidenti delle varie regioni, prima di febbraio, prima della fine della legislatura, giusto per assicurarsi appunto la spartizione delle questioni legate all'autonomia. Fino a Natale verranno messe nero su bianco le competenze sulle quali chiedere a Roma maggiore autonomia, e poi si andrà avanti con le proposte. Io in questo momento, oggi vi ho rubato anche troppo tempo rispetto al mio solito, però vedrò di recuperare la settimana prossima. Vi auguro una buona giornata a tutti e rimanete in ascolto sempre qui su radiocittaaperta.it.